Galati capitolo 6, leggeremo dal verso 7 al verso 10. Galati capitolo 6, dal verso 7. Dio sia lodato. Non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Amen. E la parola è questa. Verso 7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Non ci si può beffare di Dio. Qualcuno si illude, no? E infatti l'Apostolo Paolo lo dice. Prima di dire non ci si può beffare di Dio, dice: oh, non vi ingannate, non vi illudete, non ingannatevi, non mettete una trappola a voi stessi. Non vi ingannate, non vi illudete, non ci si può beffare di Dio. Puoi prendere in giro i tuoi simili, ma non puoi prendere in giro Dio. E io, pensando a questa espressione, ho detto: Signore, sì, d'accordo, è ovvio, non ci si può beffare di Dio perché Dio conosce, ad esempio, quello che facciamo di nascosto, quando nessuno ci vede. Quindi non ci si può beffare di Dio. No? Quando il bambino fa qualche marachella e cerca di nascondere, i genitori poi lo scoprono sempre, no? Puoi nascondere la tua reale persona, identità, ai tuoi simili. Puoi fingere e ingannare i tuoi simili. Ci sono persone bravissime in questo. Si chiamano truffatori. Molto spesso quando adesso ormai si compra tutto quanto online, no? Tu vai su internet e dicono sempre: fate attenzione ai truffatori, che ti mettono, no? In vetrina, vendo una bicicletta nuova di zecca, non l'ho mai usata, prendila a un prezzo stracciato, e tu vai lì, gli dai i soldi e non ci stanno neanche i pedali della bicicletta, no? Però ti hanno ingannato, hanno fatto vedere la foto, ti hanno detto come era fatta. Perché l'uomo, e anche la donna, tende un po' a nascondersi coi suoi simili, o tende a far vedere quella parte di sé che gli interessa che gli altri conoscano. Ma non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Colui che tutto vede, ogni cosa è nuda e scoperta agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere ragione. Perché sì, c'è un primo problema, che ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio e sarà reso a ciascuno di noi secondo le nostre opere, scritto. Dio renderà a ognuno secondo le sue opere. Non ci si può beffare di Dio. Quindi, siccome io potrei simulare e potrei ingannare il mio prossimo, ma perché non posso ingannare Dio? Perché Dio sa tutto, conosce tutto, sa la verità, conosce noi stessi meglio di noi. Hai mai pensato che Dio ti conosce meglio di te stesso? Quindi in questo caso, quando tu cerchi di beffarti di Dio, in realtà stai prendendo in giro te stesso. In realtà tu stai ingannando te stesso. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. E quindi c'è una corrispondenza, c'è un risultato logico della semina. Quello che tu semini, mieti. Guardate, questa è una cosa davvero semplice, ma davvero poderosa. Quello che semini, raccogli. Ah, mi sono trovato in una situazione. A volte diciamo pure nella chiesa, pregate per me, mi sono trovato in una situazione brutta. Ma come te ci sei trovato in quella situazione brutta? Cosa hai fatto? Hai fatto qualcosa che non dovevi fare? Hai fatto qualcosa che non dovevi. C'è questa semina che noi facciamo. Allora, tutti noi seminiamo qualcosa, eh? Tutti noi seminiamo. E tutti noi raccoglieremo. Mieteremo. Se seminiamo per la carne, mieteremo corruzione della carne. Se seminiamo per lo spirito, mieteremo dallo spirito vita eterna. Ma tutti seminano, eh? O semini per la carne, o semini per lo spirito. Che cosa stai seminando? Allora, non ti meravigliare. C'è un proverbio che dice se semini vento raccogli tempesta. Se semini il seme dei pomodori non raccogli i peperoni. È vero, qui ci sono fratelli, sorelle più esperti di me nel seminare, no? Oppure i fiori, no? Cioè, io ho seminato nel vaso, pensavo di aver preso i semi delle rose, invece mi ritrovo i garofani. E quello che semini ti esce fuori. Quello che semini lo raccoglierai. Ho sempre pensato a questa cosa, ma anche quando ero ragazzino, quando ero proprio adolescente, questa cosa io ce l'avevo ben chiara nella mia mente, che se volevo avere qualcuno che mi volesse bene, gli dovevo voler bene. Che se volevo qualche amico vicino a me vero, dovevo essere io un amico vero. Perché quello che seminiamo, raccogliamo. Se tu sei sempre arrabbiato e litighi con tutti quelli che ti circondano, non ti meravigliare poi, ma perché ce l'hanno tutti con me? Quello che hai seminato ha raccolto. Se tu sei portatore di pace, semini pace, la gente se ne accorge. Ogni tanto sento i miei ex colleghi di lavoro. Ma qui l'ambiente è deteriorato, però quando c'eri tu mettevi una parola. Poi te ne vai, chi la mette la parola? Fratelli, noi siamo chiamati a essere strumenti di benedizione, a seminare intorno a noi la grazia di Dio, a seminare la pace, a seminare l'amore, a seminare il Vangelo. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Questa logica, questo risultato logico della semina, non c'è contraddizione. Il frutto deriva dal seme. Ecco perché non ci dobbiamo meravigliare se a un certo punto notiamo nella nostra vita delle cose sbagliate e poi ci meravigliamo. Oh, ma signore, strano, no? Un po' come quegli uomini che quando viene il nemico e semina le zizzanie si meravigliano, no? Signore, ma tu non avevi seminato del buon seme nel tuo campo? Ma com'è che ci stanno le zizzanie adesso? E il Signore non li ha rimproverati, ma gli avrebbe dovuto dire: ma voi stavate dormendo, è venuto il nemico. Voi dormivate mentre il nemico seminava le zizzanie. Non gli ha detto così, perché il Signore è buono. Ha detto semplicemente: un nemico ha fatto questo. Ma se andate a leggere la parabola, voi troverete scritto: mentre gli uomini dormivano, il nemico venne a seminare la zizzania. A volte noi spiritualmente ci addormentiamo, l'avversario guasta la nostra vita e poi ci meravigliamo che ci sono delle conseguenze. Quello che semini raccoglie. E aggiungiamo, quello che permetti che venga seminato nella tua vita lo raccoglierai. E che ci posso fare? Io sto in questo ambiente, sto in questa scuola, tutti dicono le parolacce, alla fine le dico pure io. Non è un'equivalenza questa, tu puoi anche evitare di dirle le parolacce, probabilmente non potrai evitare di sentirle. Non è facile stare in un ambiente di lavoro mondano, non è facile stare nella scuola, nell'università, col pensiero dominante che c'è adesso, no? È difficile. Un cristiano ha delle posizioni, o dovrebbe avere delle posizioni bibliche, che sono ridicole per questo mondo oggi, che il mondo non considera. Ma noi possiamo astenerci dal partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Noi dobbiamo astenerci dal partecipare a ciò che dispiace a Dio. E non voglio che la gente, altrui, altre persone seminano nel mio cuore dei semi velenosi, delle zizzanie, che a un certo punto pure io ne vengo infettato. Quindi è importante seminare bene, seminare per lo Spirito, ma è importante anche controllare il nostro cuore, il nostro campo, proteggendolo da semi velenosi. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. E io voglio presentare a Dio dei frutti che Lui possa apprezzare. E tu? Vuoi presentare a Dio un frutto che Lui possa gradire? Vuoi piacere al Signore? Questa, diciamo, alla fine è il succo di tutta la questione. Ma vuoi piacere a Dio o vuoi soddisfare te stesso? Perché, attenzione, chi semina per la propria carne, cioè tu stai seminando per te stesso. Seminare per la propria carne equivale fare la propria volontà, seguire i propri desideri, soddisfare la carne. Io voglio soddisfare me stesso. Questo è seminare per la carne, va bene? io voglio dare soddisfazione alle mie passioni. Questo, secondo la Bibbia, è seminare per la carne. Non stiamo parlando delle passioni del lobby, no? Cioè, ma io non posso fare il modellino. Sì, fallo il modellino. Stiamo parlando delle passioni, delle concupiscenze, di ciò che guasta la nostra vita spirituale, che ci rende come quelle barche che vanno al largo e ci hanno un buchetto invisibile, no? E poi affondi. Non fare naufragio, non affondare. Chi semina per la propria carne mieterà corruzione. Interessante questa parola, l'ho trovata in tutte le Bibbie, corruzione. Corrompere significa rovinare, demolire. La corruzione è un disastro, cioè tu hai costruito qualche cosa e questo qualche cosa si distrugge, si rovina. Penso che non ci sia niente di più inutile, di costruire qualcosa che poi crolla. Castelli di sabbia. Basta una mareggiata e quel castello viene buttato giù. Così è di chi semina per la sua carne. Ora, soddisfare la carne per un tempo può essere piacevole, perché qualcuno dice, però poi io devo rinunciare ai divertimenti, no? Perché seminare per lo spirito sembra una cosa molto impegnativa, e giustamente lo è. Soprattutto, oltre che essere impegnativo, è ciò che Dio vuole. Ma io non posso seminare per lo spirito, io mi voglio divertire. E il peccato può divertirti per un po' di tempo, ma alla fine ti lascerà una grande amarezza, un grande vuoto. Qui ci sono persone che potrebbero testimoniarlo e dire quanto il peccato ha rovinato la loro vita, e grazie a Dio che è arrivato il messaggio del Vangelo che ha potuto portare ordine in vite disastrate. Chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne. Alcuni non se ne accorgono, no? Vivono inconsapevoli. Certe volte io prego, Signore, dai una sveglia a questa persona. Quando eravamo ragazzini noi, dare una sveglia significava, cioè, ma ti ha dato una sveglia tua madre, sì, col battipanni, no? Dare una sveglia significava, una ripassatina. Adesso non li puoi più toccare i bambini, no? Non li manco guardare. Anzi, il tuo figlio a un anno già c'ha il telefonino e telefona al telefono azzurro, telefono rosa. Non lo puoi, ma manco, non gli puoi dire niente. Dio è all'antica. Posso dirvi una cosa? Dio è un padre all'antica che corregge i suoi figli, li disciplina, perché non vuole che diventino dei figli ribelli o che si perdano. Lui ci corregge per il nostro bene. Lasciamo stare chi vuole seminare per la propria carne. Dico, Signore, dagli una sveglia di quelle tue. E quando Dio dà la sveglia, stai tranquillo che la sente. Ma non voglio soffermarmi troppo sui ribelli, perché a pensare troppo ai ribelli ci si affligge. Eh? Ma io voglio pensare, voglio concentrarmi su quelli che vogliono fare sul serio con Dio. Seminare per lo Spirito. Chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. E io già in questo vedo la mia salvezza, la mia vita eterna. Amen. Ma chi semina per lo Spirito miete vita eterna anche intorno a sé, perché con la tua testimonianza, la tua buona testimonianza, la tua amorevole testimonianza, la tua pacifica testimonianza, tu produrrai frutti di salvezza intorno a te, frutti di grazia. Ora, seminare per lo Spirito significa accettare il consiglio di Dio, accettare la parola di Dio. Puoi mettere in discussione la parola di ogni uomo e di ogni donna sulla faccia della terra, ma non mettere mai in discussione la parola di Dio. La parola di Dio non la puoi sottoporre a esami o verifiche o controlli. La parola di Dio è perfetta. E la devi accettare tale e quale essa è. E se vuoi seminare per lo Spirito, devi accettare la parola di Dio, che poi è Cristo, perché Gesù è la parola fatta carne. Non puoi prendere della Bibbia solo quello che ti pare e piace, no? È vero che ci sono dei passaggi ostici nella Scrittura, è vero che ci sono dei testi difficili da comprendere. Quando ne incontri uno, di Signore, aiutami a comprenderlo. Io spesso mi imbatto ancora in testi di difficile comprensione. Però ho questa fiducia che prima o poi il Signore me lo farà capire. Però questo si capisce benissimo, vero? Ci avete bisogno di qualche interprete speciale, deve venire qualche personaggio particolarmente erudito a spiegarvi, chi semina per la sua carne mieterà corruzione, non si capisce, non si capisce benissimo. Chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. E soprattutto si capisce benissimo, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. E tu lo saprai e tu dirai, me lo son meritato. Io sapevo, perché a me mi avevano messo in guardia, perché me lo dicevano sempre il papà e la mamma, stai lontano dalle cattive compagnie, perché la Bibbia me lo diceva, poi mi sono trovato nei guai, perché me lo diceva la Scrittura, non t'associare con le persone del mondo, perché non hanno la tua morale, non hanno i tuoi principi. E queste persone pretenderanno che tu ti adegui a loro. Ah, è scritto. Quante cose ci sono scritte che non le facciamo? Poi piangiamo. Signore, aiutaci a obbedire alla tua parola. Ci conviene! Quanto ci conviene! Meglio la prevenzione della cura. Quindi la santificazione e la consacrazione a Dio sono degli elementi che ci aiuteranno a seminare per lo Spirito. È ovvio, no? Ma se io mi concentro e dico, Signore, io voglio fare la tua volontà, allora devo eliminare dalla mia vita tutto ciò che è fuori dalla tua volontà. Allora cominciamo a fare una cernita delle cose che facciamo durante la giornata, per esempio, no? O come spendiamo il nostro tempo. Come spendiamo il tempo. Guardate, Se tu fai l'esame delle cose che fai durante la giornata, tu darai una risposta per te stesso, se stai seminando per la carne o per lo spirito. Esamina quello che fai durante la tua giornata. Grazie a Dio che sei qui stasera. Sicuramente una cosa buona l'hai fatta. Sei venuto ad ascoltare la parola di Dio. Sei venuto alla presenza del Signore. Io parlo adesso per quelli invece che vogliono un risveglio, vogliono il battesimo nello Spirito Santo, vogliono il fuoco della Pentecoste. Ma noi vogliamo sempre tutto a buon mercato, no? Ora, la salvezza è gratuita, gloria a Dio. La cosa più importante poi, la salvezza dell'anima nostra è un dono, è gratuito. Siete contenti, fratelli? Se dovevamo pagare avremmo pagato pure, ma non potevamo pagare, allora il Signore ci ha data gratis. La salvezza è gratuita, tutto il resto c'è un prezzo da pagare. Davvero, fratello Alberto? Sì. Ma anche il dono dello Spirito Santo si paga? È un dono, no? Non lo devi pagare. Però è scritto che lo Spirito Santo, il Signore, lo dà a quelli che gli ubbidiscono. Non lo dai ai ribelli, ai disubbidienti, a quelli che seminano per la carne. Chiaro? Non è che il Signore ti battezza di Spirito Santo e tu cammini per la carne. Non è che Dio si contraddice. Se tu vuoi risveglio nella tua vita, non devi seminare per la carne. La carne la devi lasciar morire. Voglio il fuoco della Pentecoste, voglio il risveglio, ma non è gratis quello, c'è un prezzo da pagare, eh? C'è da stare in preghiera, c'è da stare ai piedi del Signore. È vero, sono belle queste giornate di preghiera, specialmente per chi l'ha vissuta tutta la giornata. Però non è che ne facciamo l'exploit una volta ogni tanto e poi questo ci risolve i problemi. Queste giornate di preghiera servono invece a farci capire il contrario, che preghiamo poco e che abbiamo bisogno di stare di più sulle nostre ginocchia. Sia che venga proclamata una giornata di preghiera e sia che nessuno ci dica niente, il Signore onora coloro che piegano le loro ginocchia. E lo cercano privatamente, nella loro cameretta. Non ci scoraggiamo di fare il bene, non ci scoraggiamo di seminare per lo Spirito, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. E questa è l'ultima riflessione. Non stancarti di seminare bene. Oh, fratello Alberto, ma io ho fatto tutto quello che dovevo fare, mi sono comportato bene, Dio lo sa. Hai fatto tutto quello che dovevi fare, hai fatto la volontà di Dio, hai obbedito, hai fatto tutti i comandamenti, ma io ancora non vedo niente. Non ti stancare. Non ti stancare. Non ti scoraggiare. Perché se non ci stanchiamo, vedete quanto è importante, non ti stancare, non venire meno, non mollare, non gettare la spugna, perché il nemico questo vorrebbe, no? Viene lì con la sua vocettina da serpente, il nemico, no? Viene lì e ti sussurra, ma non sei stanco. Ma quanto hai pregato, ma quanto hai insistito, ma dai, ma lascia perdere. Tanto vedi che non funziona, no? Non... Lascia stare, no? Tutta sta preghiera, Signore, che ti deve riempire di Spirito Santo, la salvezza dei tuoi familiari, lascia stare, lascia stare.
basta, no, è 10 anni che preghi, 20 anni che preghi, basta, no, che preghi a fare? Lo sapete chi è questo? È il serpente antico di cui stiamo parlando nei vissuti biblici, che viene con quella vocettina, ma riposati, ma datti pace, datti pace. La pace ce la dà il Signore, chi ce la diamo da soli? Non ti stancare, fratello, sorella, non stancarti di seminare bene, perché a suo tempo, al tempo di Dio, ci sarà una buona, un'ottima mietitura. Perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo, non al nostro tempo, a suo tempo. Amen. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Amen. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Chiniamo il capo in preghiera. Grazie Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Santo, santo, santo. Cosa stai seminando? Tanto qualcosa semini. O semini per la carne, o semini per lo spirito, ma qualcosa stai seminando nel campo del tuo cuore. E quelli che sono intorno a te lo vedono cosa stai seminando, lo percepiscono. Io ti consiglio di acquistare della buona semenza da colui che ha un seme straordinario, che è la parola di Dio. E di seminare questa parola nel tuo cuore e di seminarla per lo Spirito affinché possa produrre un frutto meraviglioso. Tutto parte dalla parola di Dio. Fratello, sorella, trascurare la parola di Dio è il danno peggiore che possiamo fare all'anima nostra. Trascurare la parola di Dio. Possa Dio aiutarci ad amare questa parola che ci indicherà come e dove seminare per lo Spirito Santo. Gloria a Gesù. Ci alziamo tutti in piedi.